9900.
9900. Nove poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini, condotto da Antonella Palermo.
Amici ascoltatori, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la poesia. Un caro saluto da Antonella Palermo e dal poeta e critico Daniele Piccini, che come ogni giovedì sera ci accompagna nei meandri della poesia del Novecento per andare a conoscere i suoi pilastri. E quest'oggi è la volta di un poeta che entrambi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, io in una circostanza legata appunto al nostro lavoro, si trattava di un'intervista realizzata proprio nella sua casa a Firenze nel giorno in cui fu nominato senatore a vita, e il nostro Daniele ha avuto modo di frequentarlo anche più spesso da vicino. Intanto un saluto a te Daniele, ben trovato.
Grazie, ben trovata a te e ai nostri ascoltatori. È vero che ho avuto modo di conoscere Luzi. Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Luzi. Luzi era un maestro vivente al quale io ho avuto modo di accostarmi quando lui aveva già all'incirca 80 anni. E d'altra parte Luzi, come sa chi l'ha conosciuto, accoglieva chiunque fosse curioso e interessato del suo lavoro artistico e del lavoro sulla parola in generale nella sua casa di via Bellariva a Firenze, e senza cattedre, ma in una libera conversazione, in un libero dialogo, era capace di sciogliere molti dei grumi che l'interlocutore si portava con sé e di indicargli maieuticamente delle strade.
Mi permetto di aggiungere con estrema tenerezza e con estrema umiltà, e proprio sull'umiltà avremo modo di tornare nel corso di questo nostro incontro. Allora, Luzi è ricordato come poeta ermetico. Vorrei chiederti se e quanto questa denominazione gli sta bene, ecco, come vestito.
Ma naturalmente Luzi ha cominciato la sua carriera come ermetico intorno alla metà degli anni 30. Ermetismo per questi poeti vuol dire una parola preziosa, rarefatta, e anche vuol dire mettersi sulla scia della grande tradizione lirica italiana, le cui fila vengono riprese attraverso Leopardi. Il punto è che Luzi ha una carriera lunghissima, è una delle più mobili e in divenire del secolo, quindi è evidente che ricordarlo come ermetico è una limitazione. Io penso che l'ermetismo sia stato per lui una sorta di Big Bang, da cui poi la sua ricerca ha continuato ad espandersi in tante direzioni, arrivando ad esplorare plaghe molto diverse dell'espressione verbale, poetica e della conoscenza del reale.
Un momento di svolta nella sua vita e chiaramente anche nella sua produzione poetica è stato quello del dopoguerra, vero? In che senso?
Certamente, diciamo che si è discusso molto sulla natura dell'ermetismo, alcuni lo hanno accusato, questo movimento di estraniarsi dalla realtà, di stare nella Torre d'Avorio. Gli ermetici invece ne danno una lettura diversa, dicono che nel momento in cui c'era un regime, una propaganda, l'usare questa lingua della poesia era un modo quasi di resistere, seppure passivamente, alla lingua obbligata, ai diktat del regime. Fatto sta però che certamente l'impatto con la tragedia della Seconda Guerra Mondiale obbliga tutti i poeti attivi a fare i conti con la realtà e con un senso più urgente della realtà. E Luzi nel dopoguerra comincia in qualche modo ad andare oltre questa lingua abbastanza densa ma in qualche modo preziosa, arcana dell'ermetismo, e a cercare un corpo a corpo con la realtà. Ci sono varie raccolte in questa direzione, forse quella più emblematica fin dal titolo è Onore del Vero.
Quale testo ci proponi di leggere?
Mi piace proporre la lettura di Nell'imminenza dei 40 anni, un testo che Luzi scrive mentre fa il commissario della maturità. Luzi ha insegnato nelle scuole superiori, poi in seguito ha insegnato all'università letteratura francese, e lui come commissario nel 54 a Viterbo vede approssimarsi i 40 anni.
Il pensiero mi insegue in questo borgo cupo ove corre un vento d'altipiano e il tuffo del rondone taglia il filo sottile in lontananza dei monti. Sono tra poco 40 anni d'ansia, d'uggia, di larità improvvise, rapide, come rapida a marzo la ventata che sparge luce e pioggia. Sono gli indugi, lo strappo a mani tese dai miei cari, dai miei luoghi, abitudini di anni rotte a un tratto che devo ora comprendere. L'albero di dolore scuote i rami. Si sollevano gli anni alle mie spalle, a sciami. Non fu vano, è questa l'opera che si compie ciascuno e tutti insieme, i vivi e i morti, penetrare il mondo opaco lungo vie chiare e cunicoli, fitti d'incontri effimeri e di perdite, o d'amore in amore, o in uno solo, di padre in figlio, fino a che sia limpido. E detto questo, posso incamminarmi spedito tra l'eterna compresenza del tutto nella vita, nella morte, sparire nella polvere o nel fuoco, se il fuoco oltre la fiamma dura ancora.
Noi li abbiamo entrambi superati, sebbene da poco, io devo dire da molto poco, questi 40 anni. E mi piace leggere questa poesia in cui appunto si ricongiungono i vivi e i morti.
E questo è uno dei grandi temi di Luzzi. C'è in particolare un testo di una raccolta pubblicata nel 65 dal Fondo delle Campagne in cui parla di questo argomento e dice che occorre recidere il duro filamento d'elegia. Cioè, come già questa poesia anticipa, Luzzi non vuol pensare ai morti con nostalgia, con senso di mancanza e di rammarico, ma vuole far sì che nella poesia si produca una compresenza vitale tra i vivi e i morti.
Probabilmente lui, che è stato credente,
certo,
aveva in questo senso l'idea di pregustare il paradiso.
Credo che sia molto giusto quello che dici. Addirittura c'è un'ultima fase della poesia di Luzzi che io e altri critici abbiamo ribattezzato come paradisiaca. Luzzi è un poeta che a un certo punto riscopre Dante. Penso ad esempio a una raccolta come Nel magma, piena di incontri, scontri con figure, personaggi che si può apparentare almeno in parte agli strumenti umani di Sereni di cui abbiamo parlato, ma poi l'ultima stagione di Luzzi va verso il paradiso e quindi rilegge, io credo, la poesia della luce, la poesia dell'unità divina dell'universo, rilegge sulla scorta di suggerimenti moderni, ad esempio della teologia di Teilhard de Chardin, che per lui era molto importante, e quindi certamente c'è questa idea di arrivare a una compresenza paradisiaca come meta del desiderio, desiderio e non nostalgia.
A 40 anni già Luzzi faceva un primo bilancio della sua vita. Noi lo abbiamo incontrato praticamente quando aveva 90 anni e in quella circostanza ci spiegò come faceva i conti con la sofferenza. Ascoltiamo Mario Luzzi.
Si può anche ipotizzare una vita felice che non conosce né il dolore né la sofferenza, però è uno sforzo dell'immaginazione, è un eccesso del sogno, diciamo, ecco. In realtà io non conosco una vita umana, è vero, in cui la sofferenza non ci sia periodicamente o qualche volta cronicamente stata, purtroppo. È un pedaggio che dobbiamo pagare per essere presenti nella vita, per essere nell'essere, diciamo così. Però, ecco, non voglio ritenerlo una necessità, cioè una cosa inevitabile.
E beh, Daniele, una vita senza sofferenza è praticamente impossibile.
Sì, Luzzi, come si capisce da questo breve estratto della tua intervista, lui era un poeta sapienziale. La poesia di Luzzi non evita mai il dramma, il dolore, ma piuttosto cerca di far capire che l'orizzonte in cui la sofferenza si inserisce è più vasto. La sofferenza non è l'ultima parola, non chiude e non sigilla l'esperienza della vita.
Torneremo sull'orizzonte divino che Luzzi, diciamo, va scoprendo sempre di più e di cui è impregnato, ma mi viene adesso da pensare anche a Luzzi come poeta civile. Fu nominato da Ciampi senatore a vita. Perché? Perché questa nomina?
Ma tanti intellettuali avevano firmato appelli in questo senso. Luzzi, in quanto poeta che era stato attivo per molti decenni, in qualche modo rappresentava la possibilità per la lingua italiana di essere il cordone ombelicale che collega, diciamo così, i cittadini alla propria nazione. Bisogna anche dire che Luzzi ha scritto poesie in senso stretto, civili, in cui parla dell'agone dell'Italia, perché quel tema della sofferenza che abbiamo toccato si ripercuote anche nella vicenda nazionale, storica, politica italiana. Luzzi sentiva l'Italia come un agone, come quindi un dramma che non arrivava mai allo scioglimento, una sorta di progetto perpetuamente incompiuto, intenzione ma incompiuto.
Ascoltiamo questa poesia letta proprio da Mario Luzzi, in cui non ci sono sconti, mezzi termini per raccontare di questa nazione.
Muore ignominiosamente la Repubblica, ignominiosamente la spiano i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti. Arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella stanza. Ignominiosamente si azzuffano i suoi occhi, si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli. Tutto accade ignominiosamente, tutto, meno la morte medesima. Cerco di farmi intendere, dinanzi a non so che tribunale di che sognata equità, e l'udienza è tolta.
Ignominiosamente, questo sì. Avverbio che ritorna.
Sì, io credo che in una poesia come questa chi legge, chi ascolta si possa riconoscere, e qui la poesia diventa l'espressione di un dramma che riguarda la comunità, e questo ignominiosamente è ripetuto in modo ossessivo dentro questo testo. E pensa che è un testo che sta dentro il libro Al fuoco della controversia, pubblicato nel 78. Luzzi pensava alla stagione dello stragismo, alle Brigate Rosse, ai problemi dell'epoca, ma letto oggi questo testo sembra più che mai presente nel dibattito, e questa è la capacità che aveva Luzzi, che ha la poesia, di scrivere testi prendendo spunto da un evento storico ma che poi continuano ad avere significato, forse anche in questo caso perché la storia d'Italia non lesina mai motivi di ignominia. Luzzi soffriva molto per la vicenda nazionale. Devo ricordare con amarezza che poco dopo l'elezione a senatore a vita si scatenò una brutta polemica giornalistica, perché gli carpirono alcune battute, e allora venne messo nel tritacarne del dibattito politico così di giornata, come se Luzzi fosse un qualunque politicante. Per fortuna la parola di Luzzi, al di là dell'amarezza che ebbe in quel momento pochi mesi prima della sua morte, perché nel febbraio del 2005 Luzzi morì, per fortuna la sua parola continua a essere di nutrimento, e la sua parola parlerà anche ai futuri italiani, che speriamo possano inverare alcune dei suoi desideri.
Era oltre.
E vedi, la fine di questo testo ci fa capire l'orizzonte anche in questo caso. C'è il dramma politico-civile, ma alla fine tutto è ignominioso, ma non la morte. C'è una specie di tribunale di chissà quale sognata equità, come a dire che la storia non è tutto.
Un poeta, Mario Luzi, che fino alla fine non ha cessato di porsi domande. La fede stessa, peraltro, era vissuta insieme al dubbio, come peraltro penso in molti credenti, e questo era anche molto affascinante, secondo me. Noi gli chiedevamo proprio quali fossero le domande che lo attraversassero. Ascoltiamo di nuovo Luzi.
Le domande che incalzano naturalmente i nostri limiti, vorremmo spingerli più in là, saperne di più, avere più aperture verso una conoscenza così attendibile, e forse sperando che sia anche a un certo punto quella definitiva, quella che coincide con la, addirittura con la, con la beatitudine, diremo, ecco. un incalzare della nostra limitatezza verso l'infinità, la nostra finitudine di fronte all'infinito che si presenta e che ci richiama e che ci affascina, ci sollecita, ma non ci dà mai delle risposte che possiamo ritenere definitive.
Ecco, Daniele, il fascino continuo di porsi delle domande e questo dialogo tra finito e infinito che non finisce mai.
È molto interessante il tema delle domande, perché nella ultima produzione di Luzi, pensiamo a partire proprio da un libro significativo che abbiamo già citato come Al fuoco della controversia, che già introduce questa specie di tema del dilemma, e troviamo tantissime domande. In realtà spesso sono domande attraverso cui il poeta cerca di arrivare ad un'affermazione unitaria, cioè è come se il poeta attraverso le domande ci facesse comprendere che c'è una unità divina del mondo di fondo, difficile per la nostra conoscenza da attingere, che va oltre questo fuoco della controversia, oltre la continua posizione di dilemmi.
Non startene nascosto nella tua onnipresenza. Mostrati, vorrebbero dirgli, ma non osano. Il roveto in fiamme lo rivela, però è anche il suo impenetrabile nascondiglio. E poi l'incarnazione si ripara dalla sua eternità sotto una gronda umana, scende nel più tenero grembo, verso l'uomo, nell'uomo. Sì. Ma il figlio dell'uomo in cui deflagra lo manifesta e lo cela. Così avanzano nella loro storia.
È un continuo manifestarsi e nascondersi.
Esattamente, e come per la domanda, spesso l'affermazione in Luzi è in qualche modo compresente alla negazione, e questo perché ovviamente il divino, anche quando si rivela, rimane in qualche modo nella sua assolutezza e profondità inattingibile. Ma il punto è che la lingua di Luzi, per questo l'ho definita paradisiaca, tende come meta del suo desiderio, del disio, direbbe Dante, tende verso questa conoscenza indivisa e piena.
Tutti ci ricordiamo quando nel 1999 a Mario Luzi fu chiesto di scrivere i testi per la Via Crucis. Tra l'altro sono stati raccolti in un'edizione curata dal Corriere della Sera, Mondo in ansia di nascere, di cui tu stesso ti sei occupato. Leggiamo solo qualche passaggio. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te, ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi, gli animali. Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini oppure troppo poco. Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Anche qui torna il tema della sofferenza, ma anche della gioia insieme.
E le domande che arrivano a uno scioglimento, a una ricongiunzione finale con il divino. Questo è Gesù che parla con il Padre. Questi testi che accompagnarono la Via Crucis del 1999, su indicazione, su volontà di Giovanni Paolo II.
La ricerca del divino in Mario Luzzi, Daniele, passa attraverso il linguaggio dell'arte, vero?
Sì, certo, ovviamente, come dicevamo, Luzzi attinge a questo tentativo di conoscenza del divino attraverso l'arte, e non solo parla della letteratura, ma in un libro come Viaggio terrestre celeste di Simone Martini, pubblicato nel 1994, immagina di far parlare il grande pittore Simone Martini, di cui evoca un leggendario ritorno da Avignone in Italia, e di fargli formulare una preghiera perché la sua arte non risulti vana.
Rimani dove sei, ti prego, così come ti vedo. Non ritirarti da quella tua immagine, non inviolarti ai fermi lineamenti che ti ho dato, io, solo per obbedienza. Non lasciare deserti i miei giardini d'azzurro, di turchese, d'oro, di variopinte lacche, dove ti sei insediata e offerta alla pittura e all'adorazione. Non farne una derelitta plaga, primavera da cui manchi, mancando così l'anima, il fuoco, lo spirito del mondo. Non fare che la mia opera ricada su se medesimo, diventi vaniloquio, colpa.
È chiaro che è Simone Martini che parla nella immaginazione di questo libro, ma è chiaro che anche il poeta Luzzi che parla.
Certo.
Simone Martini si rivolge certamente alla Vergine, ma lo stesso vale per Luzzi. Il rischio di un artista è quello che il linguaggio ricada su se stesso, non illumini, non dia conoscenza. In questa preghiera di Simone Martini c'è anche la preghiera di Luzzi.
Vogliamo congedarci, Daniele, per questo breve ritratto di Mario Luzzi, ancora una volta con la sua voce e con l'ultima sua pubblicazione del 2004, Dottrina dell'estremo principiante. È incredibile come a 90 anni un uomo possa ancora ritenersi principiante.
C'era nel Luzzi uomo e nel Luzzi poeta la meraviglia dell'essere, il canto dell'essere come uno sgorgare continuo e ininterrotto. Questo ci ricorda anche qualcosa sulla poesia, che è sempre una parola che sgorga, è una parola sorgiva, è una parola che non è mai stata detta prima. Ecco perché c'è questa umiltà creaturale di fronte anche al lavoro del poeta. Il poeta e l'uomo sono sempre principianti di fronte al creato.
Questo recupero del principio originario della vita, insomma, e della partecipazione appunto alla vita degli uomini come delle altre creature, ma io parlo agli uomini e uso parole umane, è vero? È insomma una richiesta, penso, non solo dell'angoscia dell'uomo contemporaneo, no? Della insoddisfazione, dell'insicurezza, e anche della meraviglia della vita, no? Tornare nella condizione di apprezzarla, di viverla, di stupirsi di lei, insomma.
E con questi bellissimi occhi dolci, appassionati sul mondo, ci congediamo anche stavolta. Grazie alle Teche Rai per la disponibilità dei materiali d'archivio, grazie a Marco Mete per le letture, grazie a Daniele Piccini per averci accompagnato anche questa sera.
Grazie Antonella, grazie ai nostri ascoltatori e a presto.
A giovedì prossimo, un caro saluto da Antonella Palermo.